Podcast numero 89 per il giornale Il Mondo Nuovo, 6 aprile 2024. Servizio Sanitario Nazionale, scienziati in allarme. Buongiorno a tutti, sono Stefano Rolando. Devo premettere che non sono un vero esperto di sanità, o di economia sanitaria, o di sociologia della salute, diciamo di rapporti tra epidemiologia, domanda sanitaria e politiche pubbliche in questo settore. Io sono un professore universitario di un ambito disciplinare economico che ha fatto il direttore generale dello Stato quando la sanità era statale, e ha fatto il direttore generale del sistema regionale quando la sanità è stata regionalizzata. Sono soprattutto un cittadino che ha visto nascere il Servizio Sanitario Nazionale 45 anni fa e che più volte nella vita ha lodato questa riforma come giusta, giusta per tutti e per le prove a cui tutti siamo esposti nella vita, in subordine anche giusta per se stesso e per la propria famiglia. Per il resto, questa rubrica, un podcast settimanale che poi si traduce anche in un testo scritto, si occupa di rappresentazione, il chi, perché, come, nel processo di dar forma comunicativa a un problema più o meno vero, fino a farlo diventare parte del dibattito pubblico. Ovvero argomento in agenda per un minuto, per un giorno, per un mese, per un anno, a secondo delle circostanze. Siamo oggi arrivati alla 89esima puntata di questo appuntamento audio settimanale e una volta sola io ho trattato l'argomento sanità. Quando mi hanno ricoverato per una operazione chirurgica non banalissima, e ho parlato dal letto di un ospedale della umanità che avevo attorno, che sentivo attorno e che attraversava quelle relazioni speciali che sono a metà strada tra la fredda e solitaria tecnica e la calda fraternità solidale. Ma anche per segnalare che si vorrebbe essere accolti negli ospedali nella propria complessità di pazienti, mentre invece le cure sono sempre più separate, particolaristiche, spesso anche iperfarmacologizzate, che certo è, certamente è una fonte di salute, ma che a volte è anche fonte di altre diverse malattie. Oggi io parto dalla gerarchia delle notizie degli ultimi giorni e al netto di guerre, schermaglie tra i politici italiani, avvelenamento che il caso politico di Bari sottende, scontato respingimento della mozione di sfiducia per la ministra Santanchè, colgo a lato di tutto questo un buon motivo per tornare sul tema della salute nella tenuta in agenda di una notizia evento che riguarda proprio la sanità italiana. Mi riferisco, molti lo sanno, molti lo hanno sentito in questi giorni, a un documento attorno alla cui trama non circolava nessun presentimento e quindi nessuna fuga di notizie, dunque ha avuto un carattere di parto segreto, che firmato da 14 scienziati italiani, tra cui un premio Nobel, il professor Giorgio Parisi, fisico, già presidente dell'Accademia dei Lincei, pone con la chiarezza di parole e di argomentazioni il tema dello stato di crisi del Servizio Sanitario Nazionale. Legge 833 del 1978, costruita su tre concetti di base semplici ma di grande portata: universalità, uguaglianza, equità. Dunque, apre una rappresentazione, eccoci allo specifico, di problemi di degenerazione finanziaria, di obsolescenza infrastrutturale, per dirne una, nel documento è scritto che due ospedali su cinque hanno più di 50 anni e un ospedale su tre è stato costruito prima del 1940. Di qualità gestionale e quarto, di conseguenze sociali. Questi i quattro snodi più sottolineati nel documento. Rispetto a quello che è il maggior bastione normativo della politica nazionale in materia di salute, appunto l'SSN. Comunque il documento ha avuto un buon impatto mediatico, due o tre pagine sui quotidiani nei primi giorni. Fascia di apertura nei telegiornali, è ritornato in discussioni diverse sui mezzi radiotelevisivi e sulla rete, apparizioni del tema con diciamo spazio di dibattito anche nei talk show. Si vedrà se ci sarà scia lunga o solo trasferimento nelle sedie degli addetti ai lavori. Si registra freddezza per ora del governo, che per bocca del ministro della Sanità, il professor Orazio Schillaci, nega che ci sia definanziamento. Anzi, sostiene il contrario in materia di soldi. E il suo sottosegretario Marcello Gemmato interviene per quantificare la tenuta degli impegni finanziari, pur ammettendo che ci sono problemi organizzativi a cui mettere mano. Cito le sue parole, virgolette, sì, certo si può sempre investire di più in sanità e lo stiamo facendo, ma ai maggiori finanziamenti vanno soprattutto accompagnati nuovi modelli gestionali, più innovativi e performanti. Pragmatismo, visione, programmazione, questi principi che ispirano tutto il lavoro dell'esecutivo, che sta dimostrando di tenere la sanità, soprattutto la sanità pubblica, sempre in cima all'agenda politica, senza ideologie e pregiudizi, chiuse le virgolette. Ora, siamo in tempo di elezioni, c'è anche il rischio che, diciamo, ci voglia un certo tempo per la politica per adeguarsi al dibattito pragmatico e senza pregiudizi, dovendo essa passare dall'estrema genericità di approccio a farsi carico di qualche analisi più approfondita. In ogni caso, più in generale, nelle prese di posizione si colgono consensi, ma anche irritazioni nel milieu, appunto degli addetti ai lavori. Tuttavia, per il momento, questa che dico è una mia percezione, questo documento entra in fasatura con una sensibilità diffusa tra i cittadini, che a valle della crisi della pandemia hanno cominciato a percepire scricchiolii nelle prestazioni, ritardi nelle cure, allungamenti paurosi delle liste d'attesa, taglio di interventi di controllo, tipo le TAC, le risonanze, eccetera, e fuga di operatori sia all'estero sia nel privato. Certo, per la stragrande parte dei cittadini restano poco chiare le cause di tutto ciò, incertissime le soluzioni, ma la percezione resta diffusa, con sconcerto dei residenti, territorio per territorio, ma soprattutto quelli in cui il sistema ospedaliero di regione una volta floride, è ora finanziariamente collassato o quasi collassato, ma anche dei flussi abituali da una parte all'altra dell'Italia, purtroppo da sud a nord, ci sono 800.000 persone all'anno che emigrano temporaneamente per curarsi. Ecco, di bocca in bocca la domanda da alcuni mesi è: ma che cosa sta succedendo? Nelle apparizioni dei politici sull'argomento tende a mantenersi per lo più il commento guardingo nella sostanza, anche se ammantato da punti esclamativi. È un po' anche dipendente dai format rapidi, assertivi degli interventi sui media. Bisogna parlare della sanità, bisogna aumentare lo stipendio, bisogna aumentare i fondi della sanità, bisogna assumere più medici, eccetera. Prima di entrare nel merito delle cose giuste, eventualmente delle cose non chiare, del documento dei 14 scienziati italiani, io vorrei dire che le mie prime due impressioni sono state di apprezzamento. La prima, noi ci lamentiamo sempre che il civismo autorevole è andato in pensione, ma qui una volta tanto intellettuali scientifici ed esponenti qualificati di sistema, diciamo così rispetto al gruppo non omogeneo dei firmatari, tra cui c'è anche il Presidente del Consiglio Superiore della Sanità, Franco Locatelli, lanciano una argomentazione di pressione civica con esposizione di argomenti che sono di interesse generale. La seconda impressione. Poi si capiranno pregi ed eventuali limiti di questo documento, meglio che rispetto ai primissimi giorni. Documento che ha scelto una via comunicativa ma non demagogica, ovvero sintetica, ma non senza un trattamento analitico. Ma è possibile che messi sul tavolo pubblico, davanti a tutti o al più possibile davanti ai cittadini, certi argomenti, essi diventino parte di una consapevolezza appunto pubblica più robusta. Di quali argomenti parliamo? Provo a farne davvero sintesi, ma entrando minimamente nelle tracce di questo appello firmato. Quello del posizionamento finanziario italiano rispetto ai paesi di testa dell'Europa. Poi spiegherò meglio dove sta la contraddizione tra due punti di vista. Quello che svela che la pandemia ha portato sconquasso organizzativo e funzionale negli ospedali da cui non si è ancora usciti, virgolette, pressioni insostenibili sugli operatori, è scritto nel documento, quello che porta a prendere posizione contro la teoria degli sprechi delle risorse, quello che pone le questioni delle disuguaglianze territoriali e sociali in ordine alle prestazioni, quello che riapre non conflittualmente in sé, ma in termini di effetti di gestione inadeguate, il problema del rapporto tra sanità pubblica e sanità privata. E c'è naturalmente anche altro, ma mi limito qui ai punti essenziali del documento. L'ipotesi è che ciò potrebbe portare a quello che si chiama dibattito pubblico, in questo caso esprimibile anche con confronto sociale, istituzionale, politico, professionale, mediatico. Insomma, una spinta importante a riqualificare i contenuti, anche di posizioni diverse, difformi, ma puntando a una acculturazione finalmente maggiore di tutti coloro che considerano la sanità e la salute problemi molto importanti. Cioè, salvo gli stupidi, forse salvo qua alcuni bambini piccoli nati fortunati, tolto magari qualche miliardario, tutti gli altri dovrebbero, in un paese civile, dovrebbero pensare che si tratta di cose molto importanti. Salvo non trovando quasi mai un po' di pedagogia sociale, un po' di vero insegnamento su ciò che è veramente importante e ciò che veramente dovrebbe essere oggetto di partecipazione maggiore per capire meglio. Mentre si trovano paginate, diciamo, ore di audiovisivo e paginate di carta stampata sulle diete, su quanto zucchero, su quanti carboidrati, quanto olio nell'insalata, insomma c'è sempre abbondanza mediatica del minimalismo informativo, cosa che mi ha messo in una certa evidenza un brano delle dichiarazioni fatte al quotidiano La Repubblica da uno dei firmatari del documento, un uomo di forte rappresentatività del sistema ospedaliero, il professor Alberto Mantovani, immunologo, direttore sanitario dell'Humanitas a Milano, che dice, virgolette, non sono uno di quelli che lodano i tempi passati. Oggi gli studenti di medicina sono molto meglio preparati di quando io ero studente. Forse però non riusciamo a trasmettere bene la componente vocazionale di questo mestiere. Ai miei tempi c'era la coda per entrare a chirurgia. Oggi la coda si è trasferita a chirurgia estetica. Chiuse le virgolette. Ecco, dette queste lodi civiche, diciamo, di cornice, si dovrebbe anche capire se le argomentazioni più importanti del documento riescano anche a mettere d'accordo gli addetti ai lavori. E qui si percepiscono alcuni assensi, ma anche alcune riluttanze. La prima riguarda il punto centrale delle argomentazioni, come titolano i giornali. Servono più finanziamenti, punto esclamativo. Ne ho fatto un breve cenno prima e avrei detto che avrei speso due parole per spiegarmi meglio. Nei primi commenti, che appaiono anche in rete, comunque da personalità competenti, si tende a negare che le risorse siano veramente insufficienti e che siano state tagliate soprattutto. Sono comunque il doppio degli anni 90, sfiorano oggi tra una cosa e l'altra i 170 miliardi di euro all'anno, con l'aggiunta, da vedere se in attuazione o ancora in iter burocratico, delle importanti poste previste dal PNRR. Qual è la controversia che si nota? Riguarda un punto: se la spesa si calcola in percentuale rispetto al PIL, ecco, in questo caso l'Italia è inferiore ai maggiori paesi europei. Se la si calcola rispetto a quanto è destinato pro capite ai cittadini, è la demografia a decidere, e in questo caso l'Italia ha una spesa superiore. Spesso questi commenti sono corredati dalla valutazione che sprechi, elementi di corruzione, inadeguata gestione, portino a distorsioni d'uso delle risorse, in partenza considerate come leva sufficiente per una sanità efficiente. In ogni caso, proprio all'indomani della pubblicazione del documento dei 14 scienziati, un riscontro sulla questione finanziaria è venuto in relazione al PNRR dalla conferenza delle regioni, nel parere alla conferenza unificata Stato-Regioni. Come riferisce il Sole 24 Ore del 4 aprile, che, virgolette, ha chiesto l'abrogazione del titolo 1,13 del DLPNRR che taglia 1,2 miliardi di euro alle regioni relativi prevalentemente a opere per la sicurezza sismica delle strutture ospedaliere o un impegno formale per la reintegrazione dei fondi, chiuse le virgolette. Tendenzialmente, nelle pieghe del dibattito immediato, trova generale consenso il tema sollevato dal documento sulla delicatezza oggi del trattamento del patrimonio professionale del sistema sanitario italiano. Questo, per esempio, è il passaggio del commento che fa il quotidiano Avvenire. Virgolette, la situazione del personale sanitario è anche più critica di quella delle strutture. L'appello degli scienziati dice che, e qui cita, aperte le virgolette, nell'attuale scenario di crisi del sistema e di fronte a cittadini pazienti sempre più insoddisfatti, è inevitabile che gli operatori siano sottoposti a una pressione insostenibile che si traduce in fuga dal pubblico, soprattutto dai luoghi di maggiore tensione, come l'area delle urgenze. chiuse le virgolette. Poi il giornale cattolico italiano aggiunge anche, virgolette, è evidente che le retribuzioni debbono essere adeguate, ma è indispensabile affrontare temi come la valorizzazione degli operatori, la loro tutela e la garanzia di condizioni di lavoro sostenibili, essendo anche particolarmente grave la carenza di infermieri, in numero ampiamente inferiore alla media europea. Chiuse le virgolette, chiusa la citazione di Avvenire. Ma la critica che appare più frequente e su cui il documento non scava molto è legata alla crisi del processo di regionalizzazione della governance. Leggo per esempio in rete, virgolette, 20 sistemi sanitari diversi che non riescano a connettersi tra di loro e rispetto a cui il coordinamento ministeriale non funziona molto. Chiuse le virgolette, oppure leggo, la verità è che la riforma di regionalizzazione, che è la legge 502 del 1992, rispetto ai suoi propositi in fondo non è mai stata profondamente attuata, chiuse le virgolette. Su questa materia la discussione viaggia da tempo, no? In parallelo con l'inquadramento pubblico di alcune questioni fatto dal documento dei 14 scienziati, e vi sono molti cantieri di analisi, di proposta, con evidenti diverse soluzioni tra di loro. Io sono al corrente, per esempio, per mio impegno in quell'ambito, di un team di ricerca presso il Circolo e Centro Studi Emilio Caldara a Milano, guidato dal professor Aldo Ferrara, che sta ultimando un'articolata analisi in cui regionalizzazione e aziendalizzazione del sistema ospedaliero sono oggetto di una verifica di andamenti considerati parti della crisi, o perlomeno della insufficienza funzionale di cui appunto stiamo parlando fino adesso. Circa il posizionamento finanziario nella sanità rispetto a Francia e Germania, dico in aggiunta, questo studio opta per misurare il dato non sul PIL ma sulla spesa pro capite e dunque non considera il dato inferiore agli altri maggiori stati europei. Infine c'è traccia di commenti sulla, qualcuno dice, eccesso di allarmismo, che lancia l'idea di collasso del Servizio Sanitario Nazionale. Per esempio leggo questo, virgolette, quando per le cose veramente gravi e importanti non c'è alcuna caduta seria di prestazioni, perché il disordine provocato dalla pandemia ha messo i manager della sanità regionale in condizioni di contenere divaricazioni di bilancio, chiedendo riduzioni di prestazioni che tuttavia gli ospedali identificano non con le cose di grande importanza, ma con le cose ambulatoriali, ovvero quelle che hanno a che fare con il controllo e con la diagnostica. È importante chiederci cosa sottintende questa osservazione e vorrei spiegarlo con parole semplici anche questo passaggio. Faccio qui sintesi di scambi di opinioni che ho avuto in queste ore con personale in trincea. Riassumo. Per qualunque cosa ormai i medici ti mandano a fare un TAC, una risonanza, per capire e decidere. Causa queste riduzioni di prestazioni chieste dai responsabili amministrativi, politici amministrativi del territorio, si dice che sia proprio questo il genere di prestazioni che ora sta producendo le maggiori liste d'attesa, che poi fermano i processi di diagnosi, però, per certe patologie, creando certamente giustificate ansie. Quindi per chi può farlo c'è il trasferimento nel privato, in cui sono salvaguardati abbastanza coloro che sono coperti da assicurazioni. Mentre però, e questo è il dato serio, 9 milioni di persone finiscono attualmente ad essere scoperti da cure in buona parte necessarie. Insomma, si intrecciano cause serie ma congiunturali con cause più profonde strutturali, rispetto a cui per alcuni funziona l'allarme forte lanciato, per altri funzionerebbe meglio un piano pragmatico di adattamenti e di soluzioni, possibile solo se la classe dirigente che presidia le scelte fosse tutta o gran parte all'altezza delle problematiche. E questo tema lo segnalano altri analisti, tra questi anche chi come il mio amico Nadio Delai, che per 20 anni ha realizzato il rapporto annuale su ospedali e salute per l'Associazione Italiana dell'Ospedalità Privata, si pone, cito tra virgolette, si pone al centro di questo percorso ventennale un fattore di inadeguatezza di classe dirigente per avere alla fine trasformato spesso la burocrazia sanitaria di origine politica in management, chiuse virgolette. Una seconda osservazione che fa Nadio Delai, che è stato a lungo direttore generale del Censis, è rivolta anche alla responsabilità sociale dei cittadini e dice una cosa su cui una riflessione è veramente doverosa. Virgolette, nel senso di ricordarci tutti, a fronte di appelli all'aumento dei finanziamenti, che in Italia il 50% dei cittadini non dichiara nemmeno un euro in IRPEF. Di IRPEF, che è la vera anomalia questa, che rende le risorse finanziarie insufficienti, come se i servizi pubblici dipendessero da una grazia celeste e non dal gettito fiscale. Chiuse virgolette. Ecco, io ho provato a fare questa veloce, forse insufficiente sintesi di un avvio di dibattito che sarà certamente ripreso sia in sede politica che in sede tecnica, che tuttavia vorrei dirlo oggi, appena si sono aperte un po' le acque di questa discussione, non deve fare smarrire l'afflato civile che il documento degli scienziati ha inteso segnalare nel porre questioni che esistono e che comunque fanno parte di un divario, anche se non quantificato, tra percezioni e dati di realtà, che nel caso italiano è un divario diffuso a causa di molte irrazionalità collettive e comunque di sbocchi politici che sono stati in parte anche pretestuosi o a volte opportunistici, a fronte della scarsissima propensione da molti anni a vere revisioni normative e quindi avere riforme con obiettivi sociali. Per quante volte si è detto non è vero che dopo la pandemia sarà tutto come prima, ecco, anche questa volta si deve dire che scuotere la coscienza degli italiani dall'apatia interpretativa è davvero necessario e giusto, ma poi serve un quadro di confronti con la testa sulle spalle per far prevalere non le solite finte riforme, ma provvidenziali correzioni di rotta. Finisco qui l'esposizione legata a questo documento che tende ad aprire un dibattito di importanza nazionale. Grazie per avermi ascoltato e vi do appuntamento per la prossima settimana.